Sono passati 30 anni dal suo esordio, ora Il vizio della solitudine. In mezzo 15 romanzi, racconti, traduzioni dal latino, dal greco e soprattutto dall'inglese, anche per la scena, sceneggiature per il cinema, corsi di scrittura creativa fra i più quotati in Italia. Nelle galassie Oggi come oggi, Covers, un bestseller nel campo della poesia, scritto con Aldo Nove e Tiziano Scarpa. È stato insignito dell'Ambrogino d'Oro, il massimo riconoscimento istituzionale della città di Milano, lo scrittore più giovane nella storia del premio. Lui è Raul Montanari, bergamasco di origine, classe 1959, e chi ha letto i suoi libri, pensiamo alla perfezione, Dio ti sta sognando, Un bacio al mondo, non li dimentica. Lo stesso accade con Il vizio della solitudine, uscito da poco da Baldini e Castoldi, che è molto più di un noir, così come Il buio divora la strada dell'esordio era molto più di un giallo, consapevolmente. Un cerchio che si chiude, chissà, forse un perpetuo rovello. Oggi del vizio della solitudine vogliamo parlare, lo facciamo naturalmente con il suo autore, che abbiamo in collegamento da un luogo a noi ignoto del lago di Iseo. Raul Montanari, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Con Il vizio della solitudine ci ritroviamo calati fin dal prologo in una vicenda nella quale quella che per comodità definisco una persona qualunque non vorrebbe mai ritrovarsi, ma d'altronde generalmente una persona qualunque non è quasi mai un ex ispettore della polizia. Siamo ai giorni nostri, anzi la storia inizia precisamente il 3 settembre del 2019, un martedì alle 8 del mattino. Raul Montanari, partiamo da quel giorno, dalla trama.
Ma la trama corre in realtà su tre binari diversi. Cominciamo appunto dal prologo del romanzo, in cui veniamo a contatto con l'aspetto che possiamo definire, per capirci, noir del romanzo stesso. Perché attraverso gli occhi di un cormorano ferito assistiamo a questa scena. Un italiano, un uomo, che poi possiamo già dire che è il protagonista del romanzo, l'ex ispettore Ennio Guarneri, va a sedersi sulle sponde del Ticino e si mette semplicemente a guardare il fiume. Sapremo poi che quest'uomo è già un uomo che vive una solitudine molto intensa, è come se cercasse una solitudine aumentata lontano dalla città, da quella solitudine in mezzo alla folla che è tipica di chi vive in città, andando per un momento a isolarsi in mezzo alla natura. Assiste però ad una situazione imprevista, perché dietro di lui compaiono, senza vederlo, due uomini, un nigeriano e un egiziano. Il nigeriano trascina con sé l'egiziano e lo maltratta e si appresta con ogni evidenza a ucciderlo. Istintivamente questo ex ispettore, che probabilmente come tutti rimane poliziotto per tutta la vita e che è armato, perché è abituato a girare armato, interviene. Nella sparatoria che segue il nigeriano, quindi in apparenza l'aggressore, rimane ucciso e l'egiziano fugge. In realtà Ennio Guarneri scoprirà ben presto che quello che lui ha interrotto non è un semplice omicidio, ma era un'esecuzione ordita come altre da un'organizzazione segreta di cacciatori di scafisti. Il lettore viene a contatto con un'alternativa, diciamo, contemporanea a quei cacciatori di nazisti che abbiamo imparato a conoscere attraverso letteratura, soprattutto attraverso degli ottimi film come Bastardi senza gloria di Tarantino. Io ho immaginato questi cacciatori di scafisti che vanno a prendere uno a uno i colpevoli dell'atrocità che conosciamo, quando questi sbarcano sul suolo italiano e passano attraverso le maglie spesso troppo generose della giustizia italiana, appunto, della legge italiana. Questi cacciatori gli presenteranno un conto molto pesante, perché per quello che lui ha fatto, interponendosi con questo atto di giustizia suprema, sebbene sanguinaria, Guarneri dovrebbe morire, dovrebbe a sua volta venire giustiziato, ma gli viene offerto di diventare invece uno di loro, di arruolarsi controvoglia per espiare in questo modo la sua colpa. E di qui inizierà appunto una serie di avventure che sono proprio l'ossatura noir del romanzo.
Io non vorrei aggiungere troppo altro alla trama di questo avvincentissimo romanzo, che non è soltanto noir, come ho già anticipato. Ci sono due figure femminili importanti nel romanzo e che hanno segnato e segnano profondamente la vita di Ennio Guarneri, la sua vecchia maestra di scuola elementare e una giovane donna. Le faccio dire due battute su queste due figure.
Infatti si tratta appunto delle altre due linee narrative, accennavo all'inizio del fatto che nel romanzo ce ne sono tre. Una è questa maestra settantenne, la ex maestra delle elementari di Ennio, da cui lui è andato nell'antefatto della vicenda che abbiamo cominciato a seguire, perché gli è venuta l'idea apparentemente bizzarra di chiederle di rifare in forma di lezioni private tutto il ciclo delle elementari in un anno solo. Questo desiderio di Guarneri è da una parte motivato in una maniera logica, cioè lui dice noi in fondo nel nostro percorso di apprendimento cominciamo dalle cose appunto elementari, fondamentali, la grammatica italiana, l'aritmetica, la geografia, la storia e poi man mano che passiamo attraverso le medie, il liceo, l'università diventiamo in fondo degli specialisti, no? Finiamo per sapere tutto di un numero abbastanza ristretto di argomenti e tutto intorno a questo sguardo così focalizzato si perdono queste cose elementari. Lui rivuole queste cose elementari. Dall'altra parte, la cosa che accade invece nella porzione della vicenda di Guarneri che viene raccontata nel libro, suona alla sua porta, alla porta di quest'uomo chiuso in questa solitudine, una ragazza che vende appunto porta a porta, come a Milano è comune, un mensile che si chiama Lotta Comunista, quindi una giovane ideologizzata, insomma, no? Angelica, molto bella tra l'altro. E fra loro due nasce uno di quegli amori improbabili, impossibili per tanti motivi, dall'età al fatto che Guarneri nella polizia era un uomo, diciamo, anche manesco, un uomo, diciamo, che diversamente da questa giovane comunista non riteneva che si dovesse cambiare il sistema, ma che si dovesse al massimo mettere una toppa al sistema qua e là quando il sistema non funziona. Quindi non potrebbero essere da questo punto di vista più diversi, eppure sappiamo che l'attrazione fra gli opposti esiste e ha un carattere straordinariamente avventuroso proprio dal punto di vista umano. E quindi queste sono le tre linee narrative che il lettore segue nel libro.
Per Ennio Guarneri, il protagonista, queste due figure femminili, mi riallaccio a quanto appena raccontato e spiegato, sono forse le due facce dello stesso sole o della stessa luna o il sole e la luna?
Sono sicuramente due facce dello stesso sole, perché Guarneri è stato cacciato dalla polizia 2 anni prima dell'inizio di queste vicende, appunto perché nelle sue piccole spedizioni punitive, nei suoi interventi, come dice lui stesso, al servizio della giustizia e non della legge, se l'era presa con un intoccabile. Ma questa fortezza di solitudine, solitudine da forte, solitudine vissuta come una scelta, non come un'imposizione del mondo, che lui ha fatto, questa fortezza che ha costruito intorno a sé, cominciavano già ad aprirsi delle brecce e queste brecce significavano soprattutto che Guarneri cercava la donna. Nella penultima pagina del libro Guarneri dice una cosa, dice: da quando ero ragazzino ho capito che tutto quello che io faccio, tutto quello che dico, tutto quello che io sono, ha senso se viene riflesso negli occhi di una donna, altrimenti è come se cadesse in un pozzo e si perdesse. Io sono d'accordo con lui. Dico donna perché io rappresento il punto di vista di un maschio eterosessuale, per cui lascio ad altri riempire in altri modi questa casella mancante nella vita di tutti noi, che quando è vuota fa sentire appunto il suo veleno, si potrebbe dire, no? Ci fa sentire come noi abbiamo bisogno di uno sguardo innamorato, non necessariamente indulgente, magari anche severo, che rifletta le nostre azioni e che ci dica stai facendo la cosa giusta, stai sbagliando, non sei più tu. Che cosa stai facendo davvero?
Raul Montanari, da dove ha tratto ispirazione per la vicenda?
Non è facile rispondere a questa domanda. Probabilmente dal fatto che le mie amicizie nelle forze dell'ordine, che sono abbastanza ramificate, un po' in tutte le forze dell'ordine, fra l'altro, mi avevano messo a contatto con questo problema del rapporto fra legalità e giustizia, cioè il fatto che la legge è sempre una coperta troppo corta. La legge non riesce a coprire tutte le esigenze della giustizia, ma per due motivi. Prima di tutto perché la legge è come appunto una camicia di forza che cerca di imprigionare qualcosa di inafferrabile, cioè l'infinita multiformità, varietà dei comportamenti umani, degli atteggiamenti umani, delle relazioni umane. Com'è possibile che la legge sia in grado di dire questa cosa che è stata fatta è giusta, non è giusta, deve essere sanzionata? No, deve essere premiata invece quando, ripeto, la stessa cosa, un furto, poniamo, un'aggressione, ha ai nostri occhi diversi gradienti, diversi gradi, diverse forme, aspetti di giustizia o ingiustizia a seconda delle circostanze in cui viene compiuto. In secondo luogo, esiste proprio questo problema, cioè che la giustizia è un sentimento che tutti proviamo molto forte, è un'esigenza, è qualcosa che proviamo fin da quando siamo bambini. Tuttavia c'è da dire che la legge ha un vantaggio sulla giustizia, la legge è oggettiva, la legge è scritta, la legge per fare un gioco di parole stupido si legge, è lì da leggere. Una legge può essere ingiusta, può essere sciocca, può essere troppo complicata, tuttavia è scritta. Mentre il sentimento di giustizia è qualcosa in cui ci possiamo riconoscere, diciamo, nelle cose fondamentali, che alla fine si riportano, se vogliamo, a quei pochi precetti anche evangelici, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e così via. Ma appena ci scostiamo di un passo e andiamo nei dettagli, subito iniziano le differenze fra di noi. Per esempio, quello che viene chiesto a Ennio, cioè di diventare addirittura un esecutore, un assassino, quindi, quando lui, quando era in polizia, al massimo tirava quattro scapaccioni, al ricattatore condominiale, al piccolo stalker, eccetera. Questa cosa che viene chiesta a Ennio, ma quanti di noi si sentirebbero di farla, di abbracciare questo ideale supremo e addirittura sanguinario in realtà di giustizia? Quindi, come vede, l'esigenza di giustizia è qualcosa di, direi anche di sano, di profondo, di connaturato in noi, ma si scontra con il fatto che da un certo punto in avanti, da una certa linea d'ombra in avanti, entra in una zona di profonda soggettività.
È una contrapposizione potente, oltre che centrale nella vita di tutti, questa tra il sentimento di giustizia, un bisogno di ognuno di noi, e la legge scritta e oggettiva. Però sono entrambe rappresentazioni dell'umano, sono entrambe fallibili, se vogliamo, forse entrambe fallimentari, proprio perché di natura umana. È una contrapposizione che dà vita a un grande dibattito e a un grande conflitto, non soltanto nel protagonista del romanzo.
Naturalmente sì. C'è da dire una cosa, che il genere noir, di cui sono stato, insomma, anche un po' casualmente 30 anni fa, uno degli iniziatori per quanto riguarda la mia generazione qui in Italia, insieme a Carlo Lucarelli e Andrea Pinkez, tiene molto da conto questo tipo di contrapposizione. Se vogliamo, la figura del poliziotto, che va oltre i limiti, è una figura a cui siamo molto adusi, con cui abbiamo molta familiarità. E quindi fin qui uno potrebbe osservare, beh, non c'è niente di particolarmente nuovo che io sento nell'agire di questo appunto ex ispettore, però nel romanzo tutto è portato all'estremo, perché noi siamo chiamati, attraverso la narrazione in prima persona, che è una forma quasi diaristica in realtà, siamo portati a entrare dentro questa coscienza lacerata di Ennio, che è costretto, per così dire, a verificare fino in fondo quella sua vocazione a essere appunto un servitore della giustizia, che lui nel romanzo esprime ripetutamente, e che fino a quel momento non gli aveva chiesto però un sacrificio così grande di alcune istanze morali assolute, come, se vogliamo, quella semplicemente che dice non uccidere, cioè non andare oltre un certo limite nell'esercitare la forza anche nei confronti del colpevole. C'è una scena che devo dire è stata molto, molto amata dai lettori di questo libro, è una scena in cui quasi casualmente Ennio entra in una chiesa per cercare ancora una volta un po' di silenzio, un po' di solitudine dalla folla milanese, e ha un dialogo con un giovane prete. Questa scena, non so quanto si noti, comunque echeggia per me quella del penultimo capitolo del Processo di Kafka, la famosa scena ambientata nel Duomo di Praga con il colloquio fra Josef K, il cappellano di questo tribunale misterioso che lo sta perseguitando. E il prete dice due cose a Ennio, che gli racconta in sostanza, e questa è anche una piccola astuzia d'artigianato narrativo, gli fa una ricapitolazione della trama, cosa di cui il lettore ogni tanto ha bisogno, e gli racconta quello che gli è accaduto fino a quel momento. Il prete anzitutto gli fa notare che la legge divina non dice non uccidere. Il famoso comandamento, no, che proibisce l'uccisione, non dice non uccidere, dice non uccidere l'innocente e il giusto. Quindi questa legge divina antica ritiene che sia possibile uccidere il colpevole e l'ingiusto. Tant'è vero che Ennio a quel punto fa una ricapitolazione delle sue avventure fino a quel momento, si domanda: ma io allora sono colpevole o non sono colpevole? In secondo luogo, questo prete, che è una figura anche molto tenera, un prete giovane, un prete un pochino disarmato, gli dice: io non posso assolverti, io non posso dirti niente, io ho a che fare con piccoli peccati quotidiani, con persone che vengono qui più che altro a confidarsi. La cosa che tu hai portato dentro questo confessionale è troppo grande, io non so che cosa dirti.
Questa tensione dialettica tra legge e giustizia ha una sua dimensione anche divina, se vogliamo dire così, è però calata in una dimensione che è anche sociale. Dietro c'è un dramma che è poi reso esplicito da questo punto di partenza, questo gruppo di cacciatori di scafisti. C'è un dramma sociale in cui questa tensione viene calata.
Certo, il dramma naturalmente è quello della migrazione, specialmente quando è una migrazione clandestina, irregolare, il fatto che ci sono queste persone che si mettono sostanzialmente nelle mani di uomini, che sono uomini, come sappiamo benissimo, senza scrupoli, sono uomini che non indietreggiano di fronte a nessuna crudeltà per spremere, per ottenere tutto quello che possono da questi fuggiaschi, da questi innocenti, insomma, evidentemente disperati, no? Che probabilmente si illudono, tra l'altro, di trovare nell'Europa di cui l'Italia è semplicemente un ponte, per la maggior parte di loro non pensano affatto di fermarsi da noi, di trovare appunto un porto, un approdo, ecco. Per cui questo anche è un aspetto a cui mi sono interessato in realtà a partire dal romanzo precedente. Questa organizzazione, tra l'altro, di cacciatori di scafisti che con un acronimo viene definita HAN, vuol dire Harmattan Avengers Net, la rete dei vendicatori dell'Harmattan. L'Harmattan è un vento della Nigeria, potrebbe essere lo scirocco per dire da noi. Compaiono già nel mio romanzo precedente, che racconta una storia profondamente diversa. A me piace invitare il lettore a entrare in maniera molto intima nel mondo di un personaggio, anche nell'anima di un personaggio, sebbene questo personaggio possa poi, come in questo caso, incrociare vicende che magari ho trattato anche in libri precedenti, o incrociare altri personaggi, in questo caso la stranissima figura di questo detective privato che si chiama Rick Velardi, che compare addirittura per la sesta volta nei miei libri, e che tuttavia rimane sempre un comprimario, cioè non è mai il protagonista. Quindi io cerco di inventare ogni volta, nel senso picassiano, cioè di trovare ogni volta dagli stimoli che mi dà la realtà, che mi dà anche l'auto-auscultazione della mia stessa coscienza, un'anima, come dicevo prima, uno sguardo sul mondo, dargli un nome, dargli un aspetto fisico, dargli un mestiere di volta in volta diverso, e complicargli la vita a un certo punto facendolo impigliare dentro un meccanismo più grande di lui e che lo porta di solito a, come dicevo prima, è un verbo che a me piace molto, verificare fino in fondo chi è lui davvero, dando al tempo stesso il lettore naturalmente a fare questo viaggio insieme al personaggio.
In questa verifica, come la chiama lei, rimane comunque la dimensione individuale, cioè l'individuo che si scontra con questa tensione tra legge e giustizia. Ancora torno lì. L'impressione è che potremmo anche avere a che fare con un giustiziere solitario oppure con il dramma di un giustiziere solitario, un po' come nei western di una volta.
È molto bello quello che lei dice perché in effetti quando appunto 30 anni fa, agli inizi della mia attività come autore pubblicato, perché in realtà scrivevo anche da prima, la critica ha usato questa definizione di noir, naturalmente, tra l'altro all'epoca, appunto 30 anni fa, non c'era ma nemmeno lontanamente l'intasamento, l'invasione di questo tipo di prodotto narrativo nelle librerie, nelle classifiche di vendita, eccetera. Eravamo davvero quattro gatti, anzi, sinceramente, eravamo tre gatti. Io più di una volta ho risposto, più o meno scherzosamente, che a me sembrava piuttosto di scrivere dei western. Attenzione, perché il western, noi possiamo sorridere, però il western, Borges diceva che era, secondo lui, l'erede addirittura della poesia omerica. Cioè, Borges diceva, i grandi conflitti morali, le grandi categorie morali. Io in questo momento, nella narrativa, intendendola presa come un insieme, la narrativa che si fa scrivendo, la narrativa del cinema, Borges prima di perdere la vista, intorno appunto agli anni 40, perderla quasi definitivamente, è stato un appassionato spettatore di film, ha anche scritto, addirittura teneva una rubrica di critica cinematografica. E Borges diceva di amare moltissimo il western proprio perché vedeva riprodotte questi colossi, queste pietre angolari, no, della questione morale che investe sempre tutti noi, e quindi la lealtà, il tradimento, appunto la giustizia, la legge, lo scontro eterno fra l'individuo e la società, no? Il fatto che noi, come diceva Aristotele, siamo animali sociali, quindi non possiamo prescindere dal rapporto con gli altri e tuttavia rimaniamo, direi irrimediabilmente, ostinatamente uno, siamo sempre uno. Come dice Platone, esso stesso, per se stesso, con se stesso, eternamente uno. Si è detto che il noir, una delle definizioni più spiritose che è stata data di questo genere, è romanzo sociale con cadaveri. Cioè, il noir è sempre l'indagine di una città, di un momento, della società, della storia, con però in più questo ritmo no? Questa pulsazione profonda e spesso appunto sanguinosa che è la presenza della violenza, della morte violenta. Nel mio caso forse direi romanzo psicologico con cadaveri, neanche poi tanti questi cadaveri, nel senso che per me comunque tutto precipita e si coagula sempre nella coscienza individuale. Cioè se io devo raccontare la società, la racconto riflessa attraverso la coscienza di questo protagonista.
Le faccio fare un passo indietro. Mi ha colpito Raoul Montanari la nota che ha posto in apertura di libro. Questo libro è un'opera di fantasia. Qualsiasi riferimento a persone, fatti e luoghi reali ha soltanto lo scopo di conferire veridicità alla narrazione ed è quindi utilizzato in modo fittizio. Nel romanzo ci sono quindi persone, fatti e luoghi reali. Qual è per lei allora il confine tra realtà e veridicità o verosimiglianza? Dove sta? Che funzione ha?
Questa è una domanda a cui bisognerebbe dare una risposta complessa. Tra l'altro è un concetto, un tema che io affronto anche nei miei corsi di scrittura, nella fase preparatoria, prima di andare su cose più tecniche, perché implica effettivamente delle scelte di scrittura anche piuttosto forti. Io dico sempre che qualunque narrazione ha nel suo cuore una verità, cioè l'autore vuole dire qualcosa. Questo qualcosa è una verità che appare come tale a lui. Dopodiché, sperabilmente è una verità che verrà condivisa, dai lettori o perlomeno li turberà, li colpirà, insomma, no? Rimarrà, lascerà una traccia nella coscienza del lettore. Tutto quello che sta intorno a questo nocciolo di verità, che in questo caso naturalmente l'abbiamo capito, è la verità del personaggio e anche la sua lacerazione, sia la sua solitudine, sia la lacerazione della sua coscienza fra giustizia e legge, tutto quello che sta intorno ha secondo me meno il dovere della verità, di più il dovere della verosimiglianza, nel senso che dovrebbe essere una ricostruzione convincente del mondo, di quel pezzo di mondo che viene circoscritto dentro la narrazione, naturalmente, senza stordire il lettore con continui effetti speciali di piccole verità che possono distoglierlo dal concentrarsi sulla verità fondamentale. Ecco, per cui la dialettica fra verità e verosimiglianza, laddove la verosimiglianza, a guardare bene, può anche non essere la verità, eh? Può essere semplicemente una cosa su cui siamo tutti d'accordo, che poi però prendendo la lente di ingrandimento e guardando bene, dice però forse non è esattamente come diciamo tutti quanti. Ecco, mettere in discussione queste cose, ripeto, secondarie, non fondamentali nella narrazione, nel suo messaggio di base. Mettere in discussione può essere un cattivo affare. Io dico sempre, faccio un esempio per far ridere, immaginiamo una lite drammatica fra due persone che si amano e che uno dei due dica all'altro queste verità, appunto, anche terribili, queste verità accompagnate da lacrime, da un investimento emotivo molto forte, e l'altro continua a dirgli no, però guarda che stai usando il passato remoto, dovresti usare il passato prossimo. No, scusa, però no, non puoi dire gli abbiamo detto, devi dire le abbiamo detto, cioè non ha senso. Questo interlocutore, direi che merita di essere lasciato dal suo compagno, questo interlocutore sta continuando a concentrarsi su piccole verità, mentre l'altro gli sta dicendo non ti amo più, l'altro gli sta dicendo tu mi hai tradito, gli sta dicendo io credevo di vivere con te, immaginavo il mio mondo condiviso con te, invece adesso mi accorgo che questo mio sogno si spezza, e l'altro gli dice un sogno non si può spezzare, guarda che questa non è una buona metafora, è chiaro che non avrebbe senso, no? Quindi ripeto, attenzione a non concentrarsi sulle piccole cose, la narrazione, la narrativa in generale ha il dovere di essere sempre una semplificazione, cioè deve far passare qualcosa di grosso e quello che sta intorno, accontentiamoci che sia verosimile, la verità sta al centro.
Raoul Montanari, Il vizio della solitudine non è certamente un noir tradizionale, ma d'altro canto nessuno dei noir che ha scritto lo è mai stato. D'altro canto, l'atmosfera di grande tensione che riesce a creare attraversa tutto il libro, dalla prima all'ultima pagina, c'è smarrimento, c'è violenza, c'è sangue, c'è un ispettore che si trova improvvisamente catapultato in una storia più grande di lui, c'è inquietudine e c'è la solitudine. In questi 30 anni di scrittura, un tratto che non pare svanire è la disperazione interiore dei suoi personaggi, che sono molto spesso personaggi solitari, oltre che soli. Di quale solitudine stiamo parlando?
È proprio la solitudine, nella quale nasciamo e nella quale moriamo. Io penso che la solitudine sia la nostra condizione di base. sebbene la presenza dell'amore e dell'amicizia nella nostra vita siano un immenso conforto, non sono un'illusione. Io non credo che l'amore, per esempio, sia un'illusione, l'amore è una cosa molto concreta. E nel romanzo si parla di amori passati e di un tentativo di amore presente. Tuttavia, noi siamo sulla Terra soli, insomma, come diceva Quasimodo, davvero ognuno sta solo sul cuore della Terra, davvero. Per quanto riguarda la solitudine di cui abbiamo parlato prima, la solitudine come scelta, no? Che compie il protagonista, quindi una solitudine che una persona può anche cercare volontariamente. In fondo il libro inizia con quest'uomo che se ne va sul fiume e si siede a guardare l'acqua, no? Come ci insegnava a fare Epicuro, Eraclito, chiedo scusa. In fondo questo gesto, questa ricerca della solitudine, riflette quello che io penso sia la solitudine come punteggiatura della vita. In fondo la nostra vita è come se fosse un colloquio ininterrotto, adesso poi nell'epoca dei social lo è davvero, cioè noi non smettiamo mai di comunicare, abbiamo difficoltà, ci pensi, a passare un'ora intera della nostra vita senza che si apra qualche canale di comunicazione. Ora, dentro questo chiacchiericcio, questo flusso continuo, di cui non voglio parlare con disprezzo, cioè è vita, è la sostanza della vita umana, comunicare. Secondo me è naturale ed è salutare che si aprano questi momenti di pausa. La virgola, no? Rimanendo nella metafora della punteggiatura, che può essere un minuto di solitudine, un attimo, un punto che può essere una solitudine più lunga, poi si va a capo e si ricomincia a stare nel mondo insieme agli altri, a comunicare con gli altri. Penso comunque che le decisioni più importanti e i passaggi più importanti, inclusi i passaggi di età, penso che li viviamo da soli, li prendiamo da soli.
L'altra faccia della solitudine, per ripetere la metafora di prima, è l'amore, quindi. L'amore è anche la tentazione della spiritualità.
Sì, perché l'amore è anche questo, naturalmente, cioè io non credo che esista un amore puramente fisico, passionale, chiamiamolo così per non involgarire tutto, però se è amore e non è semplicemente attrazione, altra emozione assolutamente non disprezzabile, affascinante, però se fa quel passo in più e si consolida in amore, verrebbe quasi da dire si spacchetta, si apre, si differenzia, si complica e diventa amore, deve implicare anche questa dimensione di spiritualità, cioè l'amore è sempre comunque anche un incontro fra due anime, altrimenti non è amore, cioè come facciamo a chiamarlo amore? È, ripeto, passione, è la passione fisica con quella aura, quella vibrazione di affetto che molto spesso si accompagna anche a incontri che sono basati principalmente o quasi soltanto sulla passione fisica, come se comunque l'anima premesse, perfino in quei casi, vuole venire fuori qualche cosa in più. E quando è amore, naturalmente è un miracolo. D'altronde c'è da dire una cosa che ho cercato di fare nel romanzo è stata usare il concetto di giustizia e ingiustizia in senso trasversale, andando a toccare diversi aspetti del nostro agire, non soltanto quello legato appunto alla legalità in qualche modo. E c'è una pagina che io amo veramente molto, vedo che è stata molto amata anche dai lettori, molto citata dalla critica, in cui proprio l'anziana maestra da cui il nostro protagonista va a prendere queste lezioni che tendono a diventare lezioni di vita effettivamente, non solo lezioni scolastiche, chiamiamole così, gli parla dell'amore come di un apprendistato di ingiustizia, perché gli dice, vedi, noi possiamo adoperarci per conquistare l'amicizia di una persona, mostrandoci gentili con lei, facendole dei favori, dimostrandole la nostra simpatia. L'amore è proprio un salto di stato, cioè noi non possiamo conquistare l'amore di una persona con i nostri meriti, dicendole guarda, guarda come sono gentile con te, guarda, guarda come ti amo io, come puoi non ricambiare il mio amore? Non c'è niente da fare, l'amore nell'altro o scatta o non scatta. E quindi l'amore è la prima esperienza della nostra vita, escludendo quelle tragiche che uno può avere da bambino, non so, la morte prematura di un genitore, cose del genere. È la prima esperienza che facciamo di solito in un'età che dal punto di vista scolastico, secondo me, si può collocare nelle medie. Io mi sono innamorato la prima volta in prima media e anche la maestra racconta di un suo innamoramento collocato lì in quella fase della pubertà, insomma, dagli 11, 12, 13 anni. E l'amore, quando non è ricambiato, è la nostra prima esperienza di ingiustizia. Cioè, ci troviamo disperati a domandarci: ma perché no? Perché no? Perché guarda quell'altro o quell'altra che è stupido, che è ignorante, che non fa nulla per conquistare il suo amore e io che faccio tutto per conquistare il suo amore, Vedo che il mio merito non viene ricambiato, ma perché? Ecco, l'amore ci insegna che cos'è l'ingiustizia.
Raul Montanari, non abbiamo ancora parlato di scrittura, se non marginalmente, eppure la potenza di questo romanzo è data proprio dalla qualità notevolissima della sua scrittura, che va ben oltre un evidente mestiere. La scrittura che è parola scritta come la legge di cui parlavamo prima. E allora le chiedo se questa parola scritta è il solo strumento che abbiamo a disposizione per giungere a patti con la nostra vita.
Chissà, chissà, forse sì, forse la parola diventa concreta quando viene scritta, la parola solamente detta forse è qualcosa di volatile, qualcosa di l'atto di scrivere. Proviamo a pensare quanto è importante, non so, la scrittura terapeutica. Si noti che io la detesto dal punto di vista dell'insegnamento della scrittura creativa. Io dico sempre, se siete qui per guarire con la scrittura, avete sbagliato indirizzo, dovete andare da uno psicanalista, da uno psicoterapeuta, che magari vi chiederà di adoperare la scrittura. Molte forme di psicoterapia, quella per esempio di tipo cognitivo, implica che si tenga un diario, no? Dei propri miglioramenti, delle proprie crisi, eccetera. Per cui questo dimostra, al di fuori di una logica artistica dell'espressione scritta, quanto la parola, quando diventa scritta, acquisti un surplus di potenza, effettivamente. Per quanto riguarda la parola scritta, di natura o di aspirazione artistica, cioè quella della narrativa, quella della letteratura, è proprio la parola che rimane, è la parola con cui ci confrontiamo tutti, è la parola che diventa il muro sul quale rimbalzano i pensieri di chi scrive, arrivano, no, con una certa angolazione a chi legge. L'angolazione non è mai precisa, per cui io mando per esempio contro questo muro, non so, una frase, un episodio che per me è divertente, il lettore magari lo trova tragico invece, e quindi il lettore fa sempre quello che vuole di questa parola scritta, e tuttavia è un aggancio, è un messaggio nella bottiglia lanciato al mondo, e tante cose insieme. Stephen King, se posso citare un autore di cui nella vita io ho assistito allo sdoganamento quando io ho cominciato a scrivere negli anni Ottanta, King era considerato proprio il, mamma mia, l'autore commerciale, l'autore con cui nessuno scrittore vero con aspirazioni letterarie avrebbe voluto davvero confrontarsi. Adesso è considerato un grande scrittore perché lo è, naturalmente. King ha detto, in fondo, la letteratura è l'unica forma di telepatia di cui sappiamo che funziona. Cioè, la telepatia di tipo medianico, no? Di tipo paranormale e così via, boh, probabilmente non funziona. La trasmissione del pensiero attraverso la parola scritta funziona, quindi possiamo annetterla e ammetterla come forma di telepatia funzionante.
Una domanda che la porta forse un po' a margine di quello che stiamo dicendo, ma è legata davvero alla sua scrittura. Il vizio della solitudine è un noir, e l'intreccio di un noir, lo sappiamo, è fondamentale. Va inteso come rappresentazione metaforica della vita.
Naturalmente sì, nel senso che i momenti caratteristici dell'intreccio, ma direi di qualunque libro, anche se naturalmente è vero che in certe narrative di genere, il noir per esempio, ma non solo quello, anche il western di cui parlavamo prima, anche l'horror, è più evidente questo, le strutture di base, che sono sempre tripartite fondamentalmente, no? Abbiamo un inizio, uno sviluppo e un finale, naturalmente riflettono la parabola della nostra stessa vita. E come in un frattale, sappiamo che il frattale è quella figura in cui ogni singola parte riflette l'insieme, riproduce l'insieme. Come in una struttura di quel genere, si può dire che anche le piccole strutture, anche i piccoli momenti, riproducono sempre questo andamento, hanno sempre questo andamento parabolico, un inizio, quindi un'ascesa, una stabilizzazione con uno sviluppo, con una serie di cose che accadono e poi un declino e poi naturalmente una fine. Quindi si potrebbe dire che qualunque narrazione, parabola, no? Quelle di Gesù nel Vangelo, giustamente le chiamiamo parabole, qualunque narrazione ha questo andamento parabolico che è sempre anche una rappresentazione della vita di tutti noi, non soltanto per i contenuti, ma proprio per l'andamento, per la forma quasi geometrica che assume davanti ai nostri occhi.
Una curiosità ancora. Tutti i capitoli del libro hanno un titolo e sotto ogni titolo troviamo sempre in corsivo il riassunto per punti di quello che leggeremo subito dopo. Come in taluni romanzi d'appendice, per esempio, quelli più nobili, per carità, da Balzac a Flaubert, da Dumas a Stevenson, da Dostoevsky a Tolstoi. A memoria mi vengono in mente, come esempi analoghi, Pinocchio, ma anche Moby Dick e E andando indietro nel tempo, i saggi di Montaigne. Allora,
Certo.
dove ha voluto portarci con questo espediente narrativo?
Ma senza arrivare a Montaigne direi proprio a Pinocchio e a una certa narrativa, anche Jules Verne, per esempio, una certa narrativa per ragazzi in cui era normale, in effetti, che il titolo del capitolo comprendesse quello che adesso chiamiamo un abstract, cioè una specie di anticipazione del contenuto. Del genere, capitolo 25, in cui il nostro eroe fa un incontro molto importante e ottiene una risposta che cambia tutto, per dire, no? Ecco, io ho sempre trovato molto affascinante questo gioco con il lettore, che è un gioco che interrompe il rapporto di fascinazione del lettore basato su quello che viene chiamato sospensione dell'incredulità, no? Cioè sul fatto che il lettore vede svanire il mondo reale intorno a sé e si immerge completamente nella narrazione, proprio come se guardasse un film. Questi momenti in cui l'autore per un attimo si rivolge direttamente al lettore, no? Fa qualche cosa che non è dentro, non è diegetico, come si dice, usando una parola un po' difficile, cioè non è all'interno della narrazione, ma è fuori dalla narrazione. Guarda, adesso ti dico cosa troverai in questo capitolo. Ehi, lettore, guardami, sono io che ti sto raccontando la storia. E se permetti, ti do qualche flash, ti dico cosa troverai in questo capitolo. Secondo me sono un modo per rinsaldare molto il rapporto con il lettore. Spesso noi quando scriviamo ci dimentichiamo che noi invitiamo il lettore a fare un viaggio che è sì insieme ai personaggi, ma anche insieme a noi, alla nostra voce, alla nostra personalità. Pensiamo a quanto è simpatica la personalità di Manzoni, per esempio, nei Promessi Sposi, al punto che Manzoni si potrebbe quasi considerare un personaggio dei Promessi Sposi. Non è un personaggio della vicenda raccontata, perché è una vicenda ambientata nel 600, lui è uno scrittore dell'800, ma è un personaggio del libro che noi chiamiamo I Promessi Sposi. Tanto è vero che nella famosa versione illustrata del 1840, quella con i disegni appunto di Gonin, il primo disegno rappresenta proprio Manzoni che in camicia da notte con la berretta in testa accanto al fuoco osserva perplesso questo manoscritto del 600 che lui si accinge quasi a tradurre, fra virgolette, in un linguaggio più comprensibile. Per cui, ripeto, questo mantenere e rinsaldare un rapporto di simpatia, di calore proprio comunicativo con il lettore, per me è una cosa molto importante. Se vuole una definizione del modo in cui lo faccio io, secondo me quello è il trailer di ogni capitolo, perché sono effettivamente come nel trailer noi vediamo dei fotogrammi, delle brevissime sequenze del film, io in quella parte che sta sotto appunto il titolo del capitolo e che precede l'inizio della narrazione vera e propria, io cerco di dare quelli che prima ho chiamato flash, cioè delle immagini o delle parole che poi il lettore troverà effettivamente dentro il capitolo. Quindi non un riassunto discorsivo, ma una serie appunto di input, di flash.